Ce ne sono migliaia di uccelli sullo scoglio sperduto. La scarpata e i pendii della brughiera sono pieni di nidi. Ho tentato di avvicinarli prima del tramonto, ma dalla macchia pettinata dal vento sono emersi centinaia di piumati periscopi in allarme. In un attimo la flotta aerea era già in volo. Veleggiava in uno stridio infernale sulla mia testa, sempre più vicina, fino a sfiorarmi con fruscio minatorio, purché mi togliessi dai piedi. Rileggo il diario di quel primo giorno. Frasi brevi, quasi degli haiku. Ore 3. Impossibile riprendere sonno. Aprile. Notti fredde. Appena spengo arrivano i pensieri. Non sono più abituato a stare solo. Nella pagina successiva. Nel faro siamo in tre. Il capitano, il suo assistente, io. Gli unici abitanti dell'isola. Tra un'ora c'è la sveglia per controllare la stazione meteo e mandare i dati alla centrale. Ma in questo momento sono l'unico che non dorme. Sento la lanterna insonne che sfrigola e bisbiglia. Esco dal letto e salgo in ciabatte, senza accendere la torcia. Scale a chiocciola, una porta bianca, una scala di ferro, una seconda scala. Oltre non vado. Ho paura che l'occhio di Polifemo si possa guardarlo solo nel riflesso dei vetri esterni e da un angolo più basso. Oltre, temo che la luce sia intollerabile. Faccio come gli ebrei, che guardano le sante candele dello Shabbat solo nel riflesso delle unghie. Guardo l'occhio del ciclope attraverso la vernice del pavimento. A viaggio finito, mi accorgo che in quei giorni ho aderito al presente in modo totale, forse come mai in vita mia. Per 3 settimane non ho avuto né radio, né TV, né internet, né telefono. Solo partite a 3-7, qualche buon libro, un mini organetto diatonico d'osteria soltanto per rompere il silenzio. Non sapevo suonarlo, ma ci provavo quando i guardiani erano fuori. Ho scandito quelle ore solitarie come un orologio a pendolo. A ripensarci, mi rendo conto di non aver scritto io questa storia. Sono stati il vento e la marea. Io non ho fatto che registrarne la voce amplificata dal ventrecavo della torre. Per questo il diario che ho riempito non ha quasi bisogno di rielaborazione. Esso è in tutto e per tutto il racconto. Non mi resta che trascrivere e riordinare quelle note. Dunque. Eravamo rimasti alla salita alla luce appena intravista della lanterna, la prima notte. Ridiscendo le scale a chiocciola. Attraverso un finestrino della torre vedo un lampo illuminare tutta l'isola. Fisso nella retina al contorno di un lucertolone di pietra con la sua cresta giurassica. Poi di nuovo buio pesto. La pioggia tambureggia sui vetri. È la notte della resurrezione. Ma sembra quella del Golgota. Chissà se il Nazareno ha già spostato la pietra dal sepolcro. Sento il grido lungo della luce nella notte immensa. È uno dei fari più alti del mondo, 110 metri contando la montagna che esce dal mare. Da quassù la vista deve essere pazzesca col tempo buono. Il basamento è un'opera di potenza megalitica, ben più vecchia di un secolo. Muri di 1 metro a prova di terremoto. Un parallelepipedo di 2 piani con un perimetro di 20 metri per 10. Buono per ospitarci anche 20 persone. A memoria di un tempo in cui nei fari abitavano famiglie intere e si facevano figli. Sopra il bastione, il possente tronco di cono sommitale. Le ringhiere, le imposte e i mancorrenti sono ancora quelli originali, straordinariamente intatti. Sono il marchio inconfondibile del mondo di ieri, rinnegato dalla filosofia di rapina dei tempi nuovi, soppiantato dall'era della plastica e dell'obsolescenza programmata. I faristi sono uomini duri, inchiodati a uno scoglio. Monarchi assoluti del loro territorio e allo stesso tempo reclusi al confino. Succede che, a furia di stare soli, siano spesso torvi e magari un po' matti. Ma quelli che mi hanno accolto sull'isola sono di pasta buona. Mi hanno dato il benvenuto con un piatto di bucatini e aragoste intere, anzi, più che un piatto, un catino, e invitato a mangiare a tavola con loro. Il capitano è anche un pescatore. Appena il tempo è buono, esce in barca e butta le reti. Al mio arrivo, sulla muraglia del faro che guarda a mezzogiorno, era tesa una corda con una ventina di pesci salati ad asciugare, sbattacchiati dal vento come biancheria al sole. Notte lunga e fredda. Devo mettere anche i calzini e una coperta in più. Spengo la lampadina frontale e provo a dormire, ma niente da fare. La testa è troppo piena di visioni. Troppo improvviso il passaggio dal pieno al vuoto di questo luogo. Forse è il corpo che tenta di resistere al risucchio del nulla. Perché davvero qui, se sei solo, rischi di diventare matto. Parli con te stesso, ti viene naturale, e non ti accorgi di farlo per il